Allora, passiamo all'ultima diretta di oggi. Abbiamo in linea Olmo, ci senti?
Sì, vi sento. Ciao a tutti gli ascoltatori di Blackout e ciao a voi, naturalmente.
Ciao, benissimo, noi ti sentiamo forte e chiaro. Andiamo un po' a parlare di questo libro pubblicato quest'anno e che è presentato all'inaugurazione della Biblioteca dell'Edera. Direi un ottimo modo per cominciare. Speriamo che porti oltretutto fortuna. E niente, un libro di poesie, abbastanza raro, sinceramente, che da questi microfoni, questa trasmissione parliamo di poesia, però benvengano le novità, anche perché si parla di poesia sociale e di liberazione non solo animale, ma liberazione totale. Quindi partirei dalla domanda proprio più basilare, più semplice, appunto di cosa si tratta quando si parla di poesia sociale, insomma, cos'è e come e quando si sviluppa.
Allora, sì, mi sentite voi, vero? Sì. Perfetto,
Sì, bene, benissimo.
perfetto. Allora, intanto bisogna fare un piccolo preambolo, nel senso che la poesia è antichissima, chiaramente, no? Però ha avuto vari cambiamenti, insomma, nella storia, in particolare nell'Ottocento con i poeti maledetti, insomma, che è una desinenza che ha dato Paul Verlaine, insomma, quindi Rimbaud, Baudelaire, eccetera. Poi la faccio molto breve naturalmente, così arriviamo al nocciolo poi della questione. Insomma. Poi nei primi del Novecento un poeta italiano, che non era soltanto poeta, era tanto di più, insomma, ma fu anche poeta, che era Pietro Gori, un anarchico, siciliano di nascita ma toscano di adozione, insomma. E lui portò praticamente la poesia, cioè scardinò tutte quelle varie strutture che aveva la poesia prima. Anche quelle della poesia maledetta che passarono dal sentimentalismo della poesia classica, insomma, antichissima, alla poesia più esistenziale, insomma, ecco, più introspettiva. Lui scardinò anche quello e la chiamò poesia sociale, poesia di lotta. Fu proprio Pietro Gori, insomma, a coniare questo termine. Naturalmente i poeti sociali poi nel Novecento furono parecchi, insomma, furono tanti, sia uomini che donne. Naturalmente la Virgilia d'Andrea, ad esempio, fu una poetessa importantissima, ma tanti altri, finché si arrivò, e però comunque vi era una metrica abbastanza chiusa, diciamo così. Poi invece nel 1955 un ragazzo giovanissimo di 26 anni, Allen Ginsberg, salì su un palco di un piccolo bar, insomma, negli Stati Uniti, e lesse il famoso Urlo, no? L'Urlo, in cui scardinò anche quel sistema, diciamo così, di poesia sociale di lotta che vi era in quel periodo, insomma. Quindi lo buttò in metrica libera. Ecco, a quel punto lì la poesia sociale esplose. Si divise, diciamo così, negli anni 50 in due forti blocchi, in cui una parte era una poesia civile, tanto per fare dei nomi, insomma, direi Neruda come poesia civile, e dall'altra parte invece più portata alla poesia sociale, cioè da una parte vi era un approccio più collettivista, no? Alla lotta, insomma, infatti la poesia civile possiamo elencarla tra, diciamo così, gli approcci più socialisti rivoluzionari, insomma, più comunisti libertari, eccetera, e la poesia sociale che invece era chiaramente più prettamente anarchica, insomma, ecco. E io mi occupo di questo.
Benissimo. Una poesia appunto che parla di liberazione animale, ma non solo, perché infatti vengono toccate, a parte tanti episodi, e questo a me è piaciuto molto, insomma, tanti riferimenti di lotte da Ambacht a chi ha delle occupazioni in Olanda, ma anche alla Val di Susa, insomma, quindi sinceramente ci sono piaciuti molto questi riferimenti reali. Ma poi comunque i temi trattati sono molteplici, perché è vero, sì, gli zoo con la storia dell'orso, ma comunque anche lo sfruttamento, le migrazioni, i manicomi, la lotta allo Stato e al capitale, insomma, c'è un po' tutto che si lega alla liberazione animale e E l'hai rappresentato bene nella, nella poesia Convergenze, che appunto parla poi anche della Val di Susa. Quindi appunto volevo sapere il tuo punto di vista su queste convergenze, sulla non settorialità del movimento anarchico anti-autoritario.
Allora, sì, diciamo questo, che come dicevo poc'anzi, la poesia sociale è prettamente una poesia di lotta, chiaramente, no? Quindi comprensibile in metrica libera, che dà spazio a un'enormità di lotte. Ecco, per quanto riguarda l'antispecismo a cui tu facevi riferimento, quindi alla liberazione animale della terra, insomma, perché poi alla fine liberazione animale è comunque poi anche liberazione della terra, liberazione totale, no? Si parla sempre della stessa cosa. Ecco, diciamo che la poesia non poteva non essere altro che la poesia sociale a entrare in queste dinamiche. Soltanto la poesia sociale poteva avvicinarsi all'antispecismo. Allora, bisogna dire che nel mondo di poeti, diciamo, che utilizzano anche lo sguardo nei confronti degli altri animali non sono tantissimi. Ce n'è qualcuno in Messico, qualcuno in Cile, uno in Inghilterra, e in Italia, insomma, sono proprio al lumicino, insomma, non ci sono, ecco. Però diciamo che la poesia sociale, proprio perché è una poesia di lotta, quindi è una poesia di liberazione del vivente, perché lo stesso Ginsberg parlava di liberazione del vivente, non parlava di liberazione dell'uomo, quindi questo è molto importante. È chiaro che la poesia sociale si deve approcciare necessariamente anche all'antispecismo, ed è una cosa che io ho colto, insomma, e mi sono avvicinato alcuni anni fa come attivista, nel senso che io ho fatto anche in passato conferenze sull'antispecismo, perché è un altro, diciamo, dei miei lavori, tra virgolette, insomma, e quindi chiaramente mi sono potuto approcciare anche con la poesia sociale anche all'antispecismo e alla liberazione animale. Allora, diciamo che è sempre in funzione all'interno di un approccio, come dicevo, comunque libertario anarchico, ecco, perché anche in questo, anche nell'antispecismo, c'è sempre una grande confusione, insomma, no? Nel senso che comunque ormai qualsiasi persona si può etichettare antispecista, come antisessista, come antirazzista, eccetera. Poi in realtà se non si è anticapitalisti, diciamo così, nel cuore, di fondo, difficilmente poi si può parlare anche di argomenti o di intersezionalità delle lotte, insomma. Quindi io parlo sempre di poesia sociale antispecista, però in funzione libertaria anarchica, insomma. Per quanto riguarda poi l'altra domanda, cos'è che mi hai detto, che adesso non ricordo, rinfrescami la memoria?
Appunto sull'intersezionalità delle lotte, quanto, cioè, sì, non devono chiudersi esatto, nei loro piccoli recinti, ma riuscire, esatto, appunto a vedersi l'un l'altra.
Esatto, allora ecco, esatto, grazie. Come dicevo, proprio perché oltre a essere, diciamo così, oltre a cercare di scrivere versi non soltanto in metrica libera ma anche in terzine rovesciate, come fanno poi tutti i poeti, insomma, ma cerco anche di essere attivista nel mio piccolo, no? Che è una differenziazione importante tra il militante e l'attivista, no? Cioè l'attivista è colui che praticamente si approccia al movimento di lotta in generale con i propri strumenti, no? Quindi con il teatro, con può essere anche il cinema, naturalmente, con la pittura, con la scultura, eccetera, insomma, no? Ecco, la poesia, e il militante che invece ha un approccio invece più di lotta concreta, insomma, più sul campo, insomma. E io come attivista diciamo che sono anni che cerco di parlare, una volta si chiamava, non a caso la poesia si chiama Convergenze, perché è stata scritta alcuni anni fa e all'epoca non si parlava di intersezionalità delle lotte, che è un argomento che adesso va, tra virgolette, naturalmente lo dico, ma va molto di moda, insomma, no? Ecco, e un tempo si parlava di convergenze, in realtà poi la convergenza e l'intersezionalità hanno differenze, però il motivo per cui ho chiamato questa poesia convergenza è proprio perché è stata scritta alcuni anni fa, ed sono anni che io cerco di, nelle conferenze, insomma, o anche tramite i versi, di cercare di fare comprendere, insomma, che non può esistere una lotta singola, se non guarda anche alle altre lotte. Ma questo anche Angela Davis lo dice, naturalmente, non soltanto io e anche tanti altri, addirittura lo diceva Malcolm X, no, negli anni 60. Quindi insomma bisogna guardare le altre lotte, cioè nel senso che bisogna cercare di, se si vuole veramente scardinare o scalfire anche minimamente il capitale, bisogna per forza mettersi insieme. Poi naturalmente il mettersi insieme è una cosa molto complicata, è facile a dirsi e difficilissima a farsi poi, però diciamo che l'intersezionalità delle lotte è un cardine anche nella poesia sociale, naturalmente. E infatti io spesso scrivo proprio di convergenza di lotte, proprio perché non può esistere una lotta concreta, anche perché siamo sempre pochi, naturalmente il capitale ha una forza d'urto impressionante e quindi noi non possiamo pensare di scardinare il capitale con il capitale, è impossibile. Quindi essendo forza antagonista, chiaramente c'è sempre in misura esigua, ma questo in qualsiasi lotta, ma anche nel femminismo degli anni 70 era una piccola parte, e lo stesso nell'antirazzismo di Martin Luther King più moderato o di Malcolm X più radicale, insomma, ma erano comunque un'esigua. Poi c'erano tanti simpatizzanti, ma questo non significa che i simpatizzanti poi potessero cambiare bandiera da un momento all'altro. Diciamo che fin dagli albori, diciamo, delle lotte contro le oppressioni, tutte le oppressioni, bisogna cercare di unirsi. Questo non significa necessariamente scendere a compromessi per forza.
Sì, non è un'omologazione, insomma.
Esatto.
Anzi, pensiamo che la specificità sia una ricchezza, ma non si deve calpestare i piedi, anzi.
Esatto, nel senso che ognuno deve avere chiaramente, poi attenzione, perché poi anche nelle lotte il primo punto focale è l'individualità del soggetto. Questo si parla anche nella liberazione animale, nell'antispecismo, cioè non bisogna mai intrupparsi, come si dice, in un movimento, ma bisogna avere idee molto chiare per quanto riguarda l'individualità del soggetto e quindi di noi stessi, insomma. E dopodiché a quel punto lì, allora sì, si può anche lottare insieme, però se vi manca l'individualità, allora non si può neanche parlare di antispecismo, perché anche nell'antispecismo, spesso, diciamo, nell'animalismo, ecco, che io differenzio fortemente dall'antispecismo, spesso si parla del salvaguardare ipoteticamente alcuni uccelli, oppure salvaguardare i conigli,
ecco,
oppure i maiali.
Certo, c'è un paragrafetto poi qui dalla poesia abbastanza che si allaccia bene sia alla domanda di prima che quella di adesso, che dice: ne abbiamo abbastanza della dieta controllata, del veganesimo senza anarchia, un'altra farsa della borghesia. Che è abbastanza esplicativa.
Esatto.
E allora, appunto, direi di entrare un attimo nello specifico, nelle poesie che si trovano all'interno di questo libro. E adesso perdonami, ne leggerò un po' di stralci, ma
sì.
Per invitare,
certo.
Oltre per far capire quello di cui stiamo parlando, ma anche per invitare i lettori a comprare o comunque andare a leggere questo libro, che possono trovare sia qui, sì, qui a Radio Blackhouse, sia all'estero, comunque anche chiedertelo.
Anche in libreria, naturalmente.
Esatto, anche
in libreria.
E c'è questa poesia qui che si chiama Amami, sono un democratico. È una poesia che, diciamo, sberleffa la retorica del benpensante borghese di sinistra, e la parte finale recita così: un tempo ero giovane alternativo, portavo i capelli rasta, andavo perfino in vacanza in camper, sapevo tutte le canzoni della spiaggia, la mia chitarra era la più accordata. Ma ora sono cresciuto e divento più saggio, ed è per questo che ti consegno alla polizia, alla fede progressista, all'università. Vedrai che bella la nuova società. Quindi amami, piccola, amami, sono un democratico. Allora, questa poesia a me è piaciuta molto. Questa è solo la parte finale, non la so a leggere tutta, però appunto mi volevo incentrare su questi due paragrafi, anche perché inizio puntata abbiamo ascoltato dei ragazzi che adesso stanno facendo una protesta pacifica, i ragazzi di Extinction Rebellion, che appunto è questo movimento pacifista che appunto si appella ai governi per modificare le leggi sul cambiamento climatico, anzi addirittura chiede uno stato di emergenzialità riguardo appunto alla catastrofe ecologica che sta avvenendo in questi giorni, cioè in questo periodo storico, e quindi un movimento così abbastanza soft, non certo radicale, appunto perché si appella ai governi, insomma. Quindi questo stralcio di poesia mi viene proprio, mi è venuto in mente questa cosa. Oggigiorno i movimenti di protesta sono i ragazzi di Greta Thunberg, che, come diceva Pasolini, probabilmente, e come dici tu adesso, un tempo chi aveva i capelli colorati si riserva un futuro da padrone. Quindi io ti chiedo, questi ragazzi con la sensibilità ecologica che protestano oggi, che ruolo avranno domani? Ci si prospetta un governo green determinato alla fine poi dalla tecnologia?
Allora sì, domanda difficilissima naturalmente. Intanto direi questo. Sono ragazzi molto giovani, naturalmente lo siamo stati tutti, io non lo sono più, insomma, ma lo sono stato chiaramente, e quindi la forza che ha un ragazzo di 15, 16, 18 anni è comunque sovrastruttura dal sistema, no? Cioè è una forza che gli viene da dentro, insomma. Per quanto riguarda le lotte che stanno avvenendo adesso, non bisogna mai dimenticare che già negli anni 90 un attivista di 17 anni, insomma, che adesso non ricordo il nome, insomma, ma era una Greta Thunberg antisignana, e anche adesso in Cina c'è la OU, ad esempio, che ha 16 anni, che è la Greta Thunberg cinese, che naturalmente nessuno conosce perché in Cina c'è una repressione molto forte, ma tutti questi movimenti qua è chiaro che hanno a parte questa forse cinese, che ancora insomma è un po' tutto misterioso, ancora si conosce ben poco di lei, ma sta muovendo già le masse naturalmente in Cina, anche se non se ne parla nei classici cantierini della televisione, insomma, europei, occidentali. Ma la stessa Greta Thunberg comunque è comunque io dividerei la massa di persone che si stanno muovendo intorno a questa ragazza e la ragazza, nel senso che comunque a 16 anni io non assolutamente non nego il fatto che lei creda a quello che sta facendo, assolutamente, anche perché non avrei timore a pensare il contrario, nel senso che comunque 16 anni sono 16 anni. Il problema è quello che c'è intorno, naturalmente, cioè tutto quello che è compromesso nei confronti di un sistema alienante, e anche un compromesso stabile, continuo, per piccole migliorie, diciamo spegnere le lampadine un giorno, oppure diminuire le emissioni, no, entro il 2030, questi sono giochi, non sono cose serie, nel senso che le cose serie sono altre, cioè, almeno per quanto riguarda quello che penso, insomma, noi dovremmo veramente disadomesticare noi stessi e i rapporti con le altre unità umane, ma anche le altre degli animali, insomma. Ma questo non perché è naturale, ma perché è più confacente a un'ipotesi di sviluppo individuale della propria felicità, no? Cioè noi non lottiamo per i diritti degli altri animali o per i diritti degli altri, cioè non vogliamo considerarli dei cittadini, perché si arriva al compromesso, che è secondo tra l'altro un diffusissimo modo di intendere l'animalismo anche, no? Cioè noi stessi come anarchici, antispecisti, non chiediamo diritti di cittadinanza, in quanto riteniamo che servano solo a rafforzare il dominio di chi viene investito dal potere di concederli, capisci? Quindi anche la capacità di avvertire su di noi l'altrui sofferenza, e questo vale non soltanto per gli altri animali, ma vale anche per la liberazione della terra, naturalmente per gli umani, no? È un'attribuzione di valore a queste capacità, non è dettata da organi coercitivi, dal sistema, dal potere, che sono loro che sollevano la stessa oppressione capisci? Ma è dalla libera consapevolezza del singolo, cioè il traguardo è l'esistenza dignitosa, scelta in completa libertà, no? Questo è molto importante perché alla fine noi siamo singoli abitanti, siamo semplici abitanti, in armonia col restante, no? E questa non è una sollecitazione, diciamo così, superficiale, no? Ma è determinazione pura, cioè dobbiamo saltare di prospettiva, no? Per arrivare a una totale autodeterminazione di noi stessi, cioè nel senso che nessun straniero in generale, è chiaro che anche in questi movimenti ecologisti che stanno nascendo ora e che non nascono ora, nascono da tanto, cioè le Greta Thunberg ci sono dagli anni 60, poi è chiaro che oggi con l'avvento della tecnologia, come tu dicevi, è chiaro che la Greta Thunberg sembra il faro, diciamo così, il fulmine, no? Sulla strada di Damasco di San Paolo, capisci? Cioè esiste solo lei. In realtà c'è una lunga fila di Greta Thunberg che affondano nel passato, insomma, no? E quindi è chiaro che se tu continui a delegare a un sistema oppressivo, alienante, la tua libertà, ebbene, come puoi essere libero?
Certo.
Non puoi, insomma, ecco.
Sì, certo, purtroppo spesso la storia ci trasforma, quindi a volte vediamo chi negli anni 60 aveva protestato magari per una maniera conviviale, adesso spinge per la sharing economy, chi lottava per la parità di genere, adesso ancora una volta si affida al matrimonio e quindi a volte le stanze vengono stravolte, diciamo, vengono assorbite dal capitale, oserei dire, questa è la mia grande paura di trovare appunto un capitalismo green. Ma passerei a un'altra poesia che è un po' meno, diciamo, è un po' più astratta perché parla di libertà. Questa, se me lo permetti, la leggo tutta, a meno che non la vuoi leggere tu.
Leggila pure tu.
Allora, si chiama Nessun mandato.
Sì.
Allora, la libertà non ha bisogno di mandati, non è né democratica né autoritaria, né comunista né fascista, né credente né agnostica, né donna né uomo, né ignorata né studiata, né violenta né pacifista, né inventata né pianificata né glorificata né abbandonata. Essa è respiro stesso dei corpi, il motore principale del cuore, dei muscoli e dei tendini. E proprio perché è scindibile dei corpi, non può essere etichettata o incasellata, né racchiusa in codici o tavoli. La libertà, è calda e fredda, è vicinanza e lontananza, è sale e dolce nettare, è sguardo e cecità, è lacrime e gioia, è ferma e movimento, è calma e rabbia. La libertà, è fratellanza e sorellanza, è sole e tempesta. Fate attenzione a chi delimita il concetto di libertà, toccateli il petto, se non si solleva neanche di un battito è uno dei tanti morti viventi, morti che dimenticano i vivi, morti che ricordano morti, nemici della libertà. E, dunque, questa descrizione della libertà, diciamo ambivalente, un po' diciamo balla tra dei limiti, tra questo, tra cosa non è e cos'è, questi opposti, è dolce e salata, non è né fascista né comunista. Eppure dici di non incasellarla. Adesso questa domanda è un po' filosofica, forse è un po' più difficile addirittura di quella prima. Nell'Uomo in rivolta, Camus dice proprio che la libertà si deve porre dei limiti, non deve, diciamo, fuoriuscire da certi limiti, come per esempio l'omicidio, perché poi la società che si costruirebbe sarebbe una società fondata sull'omicidio, sulla barbarie. E dunque anche la libertà, appunto quella che dice Camus, deve essere integrata in mezzo ai limiti e quindi io ti chiedo, la libertà che tu immagini, che tu pensi, che quando scrivi ti senti e vivi, deve porsi dei margini o deve essere totale, e in che modo la libertà può essere totale?
Sì, allora intanto un brevissimo preambolo su Camus, nel senso lui algerino, no, di nascita, insomma, cambiò diverse prospettive quando ci fu poi la rivoluzione algerina, insomma nel 61, nel 62, è lì che cominciò a parlare di anarchia, insomma Albert Camus fu un anarchico, no? E non fu soltanto lui a parlare di delimitazione di libertà, tanti anarchici parlarono di questo, da Fabbri a Borghi, tantissimi, insomma, lo stesso Malatesta. Ma bisogna sempre tenere presente una cosa, che quando si scrivono i versi, chiaramente ognuno poi li interpreta, no? Chiaramente come un quadro, insomma, no? Colui che dipinge ha un'idea di quel quadro, nessuno ha un'idea di quel quadro, se non chi l'ha dipinta, e lo stesso vale per la poesia, no? Per quanto riguarda la libertà, io facevo riferimento a un discorso di scardinamento anche del linguaggio stesso di libertà, nel senso che spesso nella storia la libertà è stata incasellata, cioè questa è libertà e questa no. Lo facevano spesso i socialisti, i comunisti, insomma, no? Noi abbiamo la libertà, voi non l'avete, poi in realtà non era libertà. La libertà non è fare quello che si vuole. Questo è importante, secondo me, naturalmente, secondo la mia cultura e la mia predisposizione a essere anarchico da sempre, insomma. La libertà non è fare quello che si vuole. La libertà è l'altro sguardo, cioè vedere nell'altro la difficoltà e aiutarlo, questa è la libertà. La libertà singola, individuale di ognuno di noi, che è imprescindibile, che è importantissima, insomma è basilare, no? È colonna portante della nostra vita, non deve mai dimenticare l'altro, e quindi la nostra libertà è chiaro che osservando l'altro, allora a quel punto lì devi porti delle decisioni su che cosa significa libertà, ma la libertà non può essere incasellata, non c'è una libertà giusta e una libertà sbagliata, non può esistere, è un errore, questo naturalmente per quanto mi riguarda, ma è un errore che hanno fatto agli inizi del Novecento i comunisti libertari che si sono divisi, no? Tra Bakunin e Marx ad esempio, no? All'epoca si parlava già di libertà, figurarsi, no? Più di un secolo fa, no? Però fu quello l'errore, cioè di pensare che il nostro approccio alla vita fosse quella la libertà. In realtà non è così. Perché sì, dimmi.
Scusa, se vuoi continuare, non fai pure. Se no, appunto nell'ottica verso l'altro, sempre riprendendo Camus, lui dice che dalla rivolta poi nasce la solidarietà, perché ognuno poi si mette nei panni dell'altro. Sì. Ecco, la solidarietà è, diciamo, il fulcro di questo tuo omaggio che fai nella poesia Unica Via, che appunto è un omaggio all'anarchia, che appunto ne cita il coraggio, la volontà, lo spirito di solidarietà di chi vive l'anarchia. Ecco, qualche pagina prima invece c'è la poesia Riflessioni, che invece è un attacco duro a tutti gli aspetti del capitalismo e dello Stato, quindi poi alla sua violenza, alla sua oppressione, alla miseria che lascia dietro. E sono entrambe poesie molto molto lunghe, sono le più ricche, diciamo, di parole. Ecco, siamo in chiusura, Olmo, mancano 10 minuti. E quindi ti chiedo, visto appunto queste denunce così lunghe, ti chiedo dove sta l'indicibile, cos'è che non riesci a mettere per iscritto?
Anche questa è una domanda leggermente complicata, cioè l'indicibile è quello che tu non scrivi, è quello che ti è attorno, no? Tu devi tenere presente che Unica Via è una poesia che io scrissi alcuni anni fa con la perdita del mio babbo, insomma, in cui c'era uno sguardo fortemente propositivo nei confronti dell'anarchia, che non necessariamente lo ho adesso, insomma, ma questo non significa nulla. Per quanto riguarda Riflessioni, è stato un getto molto più recente di Unica Via, e io ho dato a tutto il mio disagio che avevo contro questo sistema oppressivo in cui noi viviamo, ma non può esistere parola scritta che sia completa, che sia totale, nel senso che comunque l'indicibile, quello a cui tu fai riferimento, è tutto quello che è carne e sangue, tutto quello che non è scritto, cioè sono innumerevoli, molteplici le cose che io non riesco a vedere, non riesco a esprimere, non riesco a scrivere, insomma, ecco, e tutto questo è l'indicibile, cioè tutto il dolore che ci pervade intorno e che pervade l'altro da noi che è nostro fratello e sorella, a prescindere dalla specie, a prescindere dal numero di piedi, di gambe o eccetera, insomma, no? Cioè il dolore altro, noi non riusciamo a quantificarlo, quello è l'indicibile, non può essere scritto, quello è il reale, il concreto, insomma. E non c'è una sorta di legame tra le due poesie, nel senso che in una vi è un approccio fortemente a un sogno che io non chiamo utopia, naturalmente, perché l'utopia è una parola inventata dal capitale, anche questa, cioè il credere che si è sognatori e quindi non si possa fare nulla, insomma, gli anarchici non sono utopici, sono molto concreti, assolutamente, e non sono io a dirlo, naturalmente, cioè sono stati tanti gli anarchici a dire che gli anarchici non sono utopici, insomma. Ma il sono
si vede dalla repressione che subiscono che non sono utopici, ma che al contrario fanno veramente veramente paura. Cioè, le loro esperienze, seppur piccole, essendo in così piccole, danno veramente fastidio al potere. Si vede dall'accanimento, dagli anni di prigione, dalle torture repressive che subiscono. Poi qui a Torino, veramente in particolar modo.
Sì, certo, certo, certo. Torino è una delle città, diciamo, più colpite a livello anarchico, insomma, ma questo è una cosa normale, questa è una cosa, credimi, che c'è sempre stata, da quando hanno preso e lanciato Pinelli giù dalla finestra, e ancora prima, durante la seconda, quando è finita la seconda guerra mondiale, i partigiani anarchici non hanno deposto le armi nel 45, come tutti pensano, come tutti hanno deposto il 25 aprile e gli ultimi il 1 maggio del 45, gli anarchici hanno combattuto fino al maggio del 47, questo è importante, e li hanno arrestati tutti, quando ci fu l'amnistia Togliatti, diciamo che cercò di in qualche modo di rappacificare tutto quello che era il dolore della seconda guerra mondiale, liberarono tutti, liberarono i socialisti, i comunisti, i liberali, i fascisti, ma non liberarono gli anarchici. Gli anarchici furono gli unici a non essere liberati da Togliatti, lo stesso Pertini in un'intervista del 78 si vergognò di quella decisione di Togliatti, cioè gli anarchici sono così da sempre, cioè è chiaro che poi sono quelli più repressi, è normale, lo sono sempre stati nella storia, sempre.
Certo, e infatti un nostro ascoltatore ci manda un messaggio molto bello che ci dice: la libertà finisce dove finisce la mia forza.
Sì.
Sì, è una bella lettura della libertà anche questa. Invece poi sempre al nostro numero ti salutano, un grande saluto al poeta, si riferita va naturalmente a te, e quindi direi che sei più che conosciuto. E oltretutto vogliamo ricordare che questo libro è scritto anche in francese, una scelta penso abbastanza difficile, perché trasformare la poesia in un'altra lingua deve essere
complicatissimo. C'è stata una traduttrice che io ci tengo a citare, che si chiama Monica Journet, che è una francese, spagnola francese, che è riuscita a tradurre le mie poesie in francese, e tradurre le poesie è una cosa complicatissima, e questo è una cosa che a me fa molto piacere, anche oltretutto con il prezzo del libro, che è un prezzo molto basso, perché la cultura naturalmente deve arrivare a tutti, non può esistere una cultura solo per alcuni, no?
Sì,
per
classe,
privilegio,
certo.
Per privilegio, quindi è un libro che costa anche molto poco, ed è un libro bilingue, perché è stato naturalmente edito dall'edizione de Mon Libertar, che è l'edizione degli anarchici, della Federazione degli Anarchici Francesi, assieme naturalmente con il contributo dell'IFA, dell'Internazionale della Federazione degli Anarchici, insomma, e parlare di liberazione animale all'interno del movimento anarchico, questo sarà un altro discorso, un'altra intervista, uno scoglio ancora importante.
Sì, perché purtroppo non andiamo avanti, perché ahimè,